Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di entrare in tema vi ricordo che è possibile ascoltare questa rubrica alle 12.35 e alle 18.30 sulla frequenza di 105 FM e via internet sui siti radiovaticana.org/105. E unicattolica.it. Oggi parliamo di psoriasi, rischi, nuovi farmaci e il disagio che spesso accompagna le persone colpite da questa patologia. La psoriasi è una malattia dermatologica, ma che non colpisce solo la pelle, e poi lo vedremo, e interessa quasi 3 milioni di italiani. La qualità della vita è compromessa, le relazioni sociali limitate, e ci soffermeremo particolarmente su questo punto. Ne parliamo con la professoressa Clara De Simone, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'ambulatorio di psoriasi e malattie autoimmuni del Policlinico Gemelli. Professoressa, benvenuta.
Grazie.
Professoressa, cosa intendiamo per psoriasi e come si presenta?
La psoriasi è una malattia della pelle, come lei già accennato, molto comune. Basta pensare appunto che ne sono affetti circa 2-3 italiani su 100 e quindi giustamente la stima della prevalenza è quella che ha appena riportato. È una malattia che classicamente si presenta con delle lesioni, delle chiazze eritematose, quindi rosse, e nella grande maggioranza dei casi ricoperte di squame argentee. Le sedi più colpite sono classicamente le cosiddette regioni estensorie, quindi parliamo dei gomiti, parliamo delle ginocchia, parliamo del cuoio capelluto. Possono essere colpite comunque anche altre sedi, il che rende spesso la malattia meno facilmente diagnosticabile. Ne esistono quindi delle forme che possono essere misconosciute, non riconosciute per parecchio tempo, fin quando la malattia non si manifesta nella sua completezza.
Ma si conoscono le cause o quantomeno fattori predisponenti?
Le cause precisamente non si conoscono. Molto probabilmente esiste una predisposizione genetica e questo ce lo dicono delle osservazioni di tipo epidemiologico, perché la psoriasi è più frequente nell'ambito di uno stesso gruppo familiare, quindi si può trasmettere la predisposizione alla malattia. La possibilità di svilupparla molto probabilmente è determinata dall'intervento di fattori ambientali. Alcuni di questi fattori ambientali possono essere identificabili e questo avviene soprattutto nei soggetti giovani, nei quali molto spesso il fattore scatenante della diffusione o della comparsa della malattia può essere un'infezione a livello del cavo orofaringeo.
L'alimentazione c'entra qualcosa?
Non direttamente, nel senso che non ci sono dei cibi la cui assunzione è direttamente responsabile dell'innesco o del peggioramento della malattia. Escludiamo il consumo di alcol. Il consumo di alcol potrebbe essere un fattore aggravante sulla malattia.
Esistono patologie che possono essere correlate alla psoriasi?
Sì, la psoriasi veniva identificata fino a pochi anni fa, possiamo dire anche un decennio di anni fa, come una malattia esclusivamente cutanea. Tradizionalmente il malato di psoriasi era un paziente che stava bene a parte questa compromissione della pelle. Attualmente invece ci sono una serie di osservazioni prevalentemente epidemiologiche, cioè quelli che sono i dati che vengono fuori dall'osservazione della popolazione, che ci dicono invece che la malattia è probabilmente una malattia sistemica, che è associata ad alcune comorbidità, cioè alla presenza di altre malattie, e che di conseguenza l'approccio al paziente psoriasico deve essere più globale, quindi non deve essere limitato alla diagnosi e alla cura della sola malattia della pelle. Di fronte ad un paziente psoriasico bisogna porsi delle altre domande: è un paziente che ha altre comorbidità? Quali possono essere queste? In primo luogo l'artrite psoriasica, che si riscontra nel 30% dei soggetti. L'artrite psoriasica può essere una comorbidità spesso altamente invalidante, che quindi compromette anche la cosiddetta funzionalità del paziente, quindi anche la sua capacità lavorativa, se vogliamo, la capacità di poter provvedere anche nei casi estremi alle necessità della vita quotidiana. Altre comorbidità associate alla psoriasi sono collegate a una condizione che è quella della sindrome metabolica, condizione molto diffusa soprattutto nei paesi industrializzati, che è legata ad abitudini di vita non particolarmente salutari, come ad esempio l'iperalimentazione o uno stile di vita sedentario. I pazienti con la psoriasi spesso presentano questa sindrome metabolica, e cioè ipertensione, iperlipemia, diabete, il che si traduce in un aumento del rischio cardiovascolare. Quindi i pazienti con la psoriasi, da che venivano considerati come pazienti affetti esclusivamente da una malattia cutanea, vengono ad esempio considerati anche pazienti a rischio per malattie cardiovascolari.
Ma la diagnosi, la prima diagnosi, è prettamente clinica?
La diagnosi di psoriasi è prettamente clinica e, come le dicevo prima, poiché la malattia nella grande maggioranza dei casi compare con delle lesioni e delle localizzazioni tipiche, spesso è anche il medico di famiglia a poter fare la diagnosi senza necessariamente dover ricorrere all'ausilio dello specialista. In realtà siamo spesso chiamati in causa proprio perché a lungo la malattia può non essere riconosciuta, e non solo dal medico di famiglia, tante volte anche da altri specialisti, da altri colleghi che vengono consultati per altre motivazioni, come dicevo ad esempio anche la problematica del dolore articolare. Attualmente i reumatologi, gli ortopedici sono allertati sulla possibilità di riconoscere anche delle forme minime di psoriasi, però fino a pochi anni addietro questa possibilità era meno consistente, e quindi spesso il paziente andava avanti con una diagnosi che non era particolarmente precisa perché mancava un corretto inquadramento della malattia dermatologica.
Quindi di qui l'importanza del ruolo che svolge il medico di famiglia.
Sì. Sicuramente è fondamentale il ruolo del medico di famiglia, per cui soprattutto di fronte ad un paziente che magari ha una familiarità per psoriasi o per un'artrite psoriasica, è opportuno che il medico di famiglia abbia il sospetto, e se non si sente particolarmente sicuro, non ha la competenza clinica per una diagnosi precisa, faccia riferimento allo specialista.
Come si cura?
Le possibilità di cura sono numerose. Ovviamente la cosa da precisare è che stiamo parlando di una malattia cronica, una malattia che spesso esordisce in età giovanile. Consideri che la grande maggioranza dei pazienti presenta la malattia per la prima volta tra i 20 e i 40 anni, molto spesso l'esordio è infantile, dopodiché la malattia è cronica, è quella che noi definiamo una malattia infiammatoria ad andamento cronico recidivante.
Quindi significa che non si guarisce?
Non c'è una guarigione definitiva, ma questo non deve scoraggiare i pazienti, perché le possibilità di cura sono numerose e chiaramente vanno rapportate alla condizione clinica del paziente, sicuramente, cioè alla severità della malattia, quanto quella malattia è estesa, ma non solo, perché l'intervento terapeutico deve essere rapportato anche, come lei accennava prima, alla qualità di vita del paziente. Perché un paziente che ha anche una singola lesione, che può essere localizzata in una sede critica, come può essere il volto, come possono essere le mani, cioè delle regioni esposte e che quindi si prestano a condizionare le relazioni sociali, chiaramente determinano una compromissione della qualità di vita del paziente che può essere paragonabile a quella di una malattia estesa sul 70-80% del corpo.
Su questo punto torneremo fra qualche minuto. Torniamo ai farmaci, alle cure, se ci sono dei farmaci nuovi.
Tradizionalmente ci sono le cure locali che appunto sono indicate generalmente per i casi che noi definiamo di malattia lieve.
Che riguarda la pelle e basta.
Che riguarda la pelle e basta e che soprattutto riguarda la pelle entro una certa estensione. Viene definita come malattia lieve quella che è estesa meno del 10% della superficie cutanea. Questo limite perché? Perché esistono delle indicazioni, delle linee guida a cui i dermatologi si rifanno per definire qual è il momento in cui intervenire con una terapia sistemica. La terapia sistemica viene indicata quando la malattia non è più lieve, si passa alla malattia moderato-severa, quindi al di là del 10% in estensione della superficie cutanea, o quando c'è una grave compromissione della qualità di vita pur essendo una malattia più limitata. La terapia sistemica negli ultimi anni si è arricchita dell'introduzione di nuovi farmaci. La malattia psoriasica è attualmente interpretata come una malattia a patogenesi, cioè a sviluppo su base autoimmunitario. E questo ha fatto sì che venissero utilizzati dei farmaci che vanno a modificare la risposta immune. Questo sia per quel che riguarda i farmaci cosiddetti tradizionali, sia i farmaci di recente introduzione che sono i farmaci biologici. I farmaci biologici rispetto ai farmaci tradizionali hanno probabilmente un meccanismo d'azione più selettivo, cioè cercano di andare a colpire in maniera specifica il processo che porta alla patogenesi della malattia. E quindi hanno la possibilità di dare, per così dire, un minor numero di effetti collaterali rispetto ai farmaci tradizionali, per quello che ovviamente è noto al momento, in quanto si tratta di farmaci introdotti da un periodo di tempo più breve rispetto ai farmaci tradizionali.
Parliamo ora del disagio di chi è colpito da psoriasi e dallo stigma che lo accompagna quando si trova in situazioni di interazione sociale, lavorativa. Queste persone vengono un po' evitate. Quali sono le ripercussioni dal punto di vista psicologico?
Le ripercussioni dal punto di vista psicologico sono notevolissime. Sono notevolissime anche quando la malattia è limitata, perché appunto, come dicevo prima, si può localizzare in sedi che comunque sono visibili e quindi comunque possono rappresentare un ostacolo alle relazioni sociali. Chiaramente la possibilità di frequentare dei luoghi pubblici da parte del paziente psoriasico, come ad esempio le piscine, le spiagge, dove facilmente queste persone vengono additate perché la malattia si vede e se ne teme la contagiosità, fa sì che diciamo possano essere isolate. E questa situazione, questa condizione può aggravare un senso di ansia, di depressione che è molto molto frequente nel paziente psoriasico. Come le dicevo prima, la psoriasi si può associare ad altre comorbidità, comorbidità anche di un certo impegno, come le dicevo, che comportano un aumento del rischio cardiovascolare, quindi ipertensione e via dicendo. In realtà, quando lei parla con questi pazienti, la loro ansia, la loro principale preoccupazione dal punto di vista psicologico è rappresentata dalla malattia cutanea.
Professoressa, ancora un punto importante. La spesa di chi è affetto da psoriasi, sembra che la spesa media a carico di questi pazienti per i farmaci non rimborsati, le visite specialistiche, si aggiri intorno ai 750 euro l'anno pro capite. Che cosa significa? Cosa ci può dire a riguardo? L'assistenza sanitaria nazionale è deficitaria?
Effettivamente i pazienti con la psoriasi devono sobbarcarsi di spese, spese per quello che riguarda la terapia, spese spesso anche per quello che riguarda gli accertamenti diagnostici, perché ci sono una serie di presidi per utilizzo topico locale che sono efficaci, utili nella terapia della psoriasi, che non vengono rimborsati e che sicuramente sono di sollievo per il paziente e che hanno sicuramente una loro efficacia. Quindi spesso il paziente psoriasico si trova a dover far fronte personalmente a questa situazione ed è chiaro che va ad influire molto negativamente sul suo bilancio familiare, perché dobbiamo pensare che questa è una patologia che, come dicevo prima, è cronica, quindi anche un paziente anziano che magari non ha particolari risorse economiche spesso si trova a dover far fronte a queste necessità.
Perché questi farmaci non possono essere distribuiti gratuitamente dall'Assistenza Sanitaria Nazionale?
Ma faccio riferimento soprattutto ai presidi non strettamente farmacologici, perché diciamo ovviamente gran parte dei farmaci vengono riconosciuti dal Sistema Sanitario Nazionale, vengono erogati dal regime sanitario nazionale se parliamo di prestazioni farmacologiche, ma spesso c'è quella terapia di supporto dermatologica che non è, diciamo, una terapia.
Un farmaco.
Non è
viene considerato più dal punto di vista estetico, esatto, sì,
ma non è proprio così, perché comunque anche il riequilibrare diciamo la costituzione della pelle utilizzando questi presidi locali è un qualcosa che aiuta il benessere del paziente. Pensi che ad esempio questi sono pazienti che spesso soffrono di un fortissimo prurito e quindi utilizzare anche dei prodotti che possono essere per la detersione o per l'idratazione adeguati chiaramente determina un notevole sollievo.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, le
grazie
auguriamo buon lavoro, grazie per tutte queste informazioni.
Grazie, buongiorno.
Era la professoressa Clara De Simone, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Dermatologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile dell'ambulatorio di psoriasi e malattie autoimmuni del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.